Wow, benvenuti a Canna e Camicia, via anche oggi super disorganizzazione come al solito, un gran troiaio. Allora, io l'altra volta non ho nemmeno messo la sigla, cioè proprio il peggio. Allora, quindi metterò una siglettina quest'oggi giusto per dire che ci sono e andare a cercarla. Vabbè, allora. Sigla. Devo mettere la sigla forse, se ci riesco perché ogni cosa si apre in una cazzo di applicazione diversa. Allora, siglettina, ci siamo, siglettina. Sono tornato finalmente, ce l'ho fatta, c'ho da pigiare 15.000 tasti in più ogni volta, figata. Allora, di base, allora oggi avevo iniziato a smontare l'UPS, cioè un gruppo di continuità, ma di base non funzionano. Cioè, allora, questi gruppi di continuità qui sono abbastanza grandi e complessi. Ci sta che non siano totalmente riparabili. Allora, il problema è allora, le batterie erano proprio basse, cioè sono delle batterie a 12 volts 5 A, quindi sono tipo quelle degli scooter, però sono messe tra serie e parallelo per arrivare a 96 volts. Quindi tirano fuori 4 volts, per cui penso che siano proprio morte, 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 morte. Cioè, se una serie di 96 tira fuori 4, la vedo veramente brutta. Comunque, io li ho aperti oggi pomeriggio sul presto e ho provato intanto a mettere un po' in carica per vedere come se la gestiva. Per ora non fa niente, non si accende nulla e questo è strano perché in realtà l'UPS attaccata alla rete dovrebbe accendersi anche a batterie scariche, dovrebbe accendersi e darmi un segnale di warning, però non lo fa e quindi ho visto che ci sono dei... siccome dietro ha delle porte seriali USB, c'ha un cavo di rete, c'ha varie robe. Si può comunicare con il PC in qualche modo. La cosa strana è che non mi accende nessuna spia di TX RX nemmeno sul cavo di rete, quindi molto probabilmente proprio non si alimentano la scheda madre. Quindi ho provato a controllare un po' i fusibili che ho visto così a vista e non sembrava esserci niente di bruciato né di strano, perciò boh. Comunque questa sicuramente non è una roba che posso fare adesso perché comunque mi serve il PC anche per connettermi, provare a fargli le configurazioni, provare a vedere anche se esce roba, ad esempio dall'USB, se esce effettivamente elettricità, quindi dovrò sacrificare un USB. Comunque, per vedere insomma se queste schede sono alimentate in qualche modo, non c'è nessun LED acceso, niente, quindi penso di no. Detto ciò, niente, ho fatto un audio sbimbrellone, come l'altra volta. Di due argomenti particolari. Uno è la fine del pianeta Terra sfiorata nel 1995, dove per colpa dei ricercatori che avevano mandato un missile per studiare l'aurora, si è rischiato il disastro nucleare perché in quel tempo c'era sì, era finita la guerra fredda, però per varie motivazioni di tensione, diciamo, comunque tra Stati Uniti e il blocco ex Unione Sovietica, comunque sia, diciamo, c'è stato discretamente rischio di una guerra atomica, perché insomma si sono visti arrivare un missile molto vicino. E quindi, non sapendo che missile era, insomma, la storia poi ve la racconterà questo personaggio estremamente simpatico. E quindi, niente, io vado a cercare sta roba che ovviamente, figuriamoci se l'ho già presa, l'ho già preparata, cioè, ma mai. Eccola. Allora, ovviamente l'ho mixata con un po' di drum and bass, per cui, perché no, io vado per lanciarla, ovviamente parte altra roba, figuriamoci se Maremma. Allora, bene, allora io la lancio, la piazzo come monitor perché se no non va niente. Allora, monitor di però della scheda.
Adrian, vi dite voi, come mai ci parli sempre di cose deprimenti come la fine del mondo per asteroidi che ci distruggeranno, oppure stelle che stanno per esplodere, pianeti che si schiantano e altre cose di questo tipo? Parlaci invece di qualcosa di allegro. E a questo io vi rispondo: ah, ma lo sapete che una volta nel 1995 l'intero mondo stava per finire in un'apocalisse nucleare? Sì? Davvero, davvero, ed era parzialmente colpa di ricerca astronomica, quindi tante cose da spacchettare tutte insieme. Quindi partiamo con un qualche tipo di ordine. Prima di tutto, di che tipo di ricerca stiamo parlando? Beh, un gruppo di ricercatori stava studiando, grazie a dei razzi sonda, l'aurora. La parte più alta dell'atmosfera è molto dinamica, è piena di interazioni tra il vento solare, il campo magnetico della Terra, particelle dell'atmosfera che se ne vanno. L'intero pianeta Terra ha una coda. L'atmosfera viene spinta via piano piano e consumata dall'interazione con il vento solare. Non vi preoccupate, niente di traumatico, non succederà come su Marte. Per adesso. Ma quello è un altro episodio triste di cui parleremo in futuro. In questo caso, quello che ci interessa è che c'è un sacco di ricerca su come avviene l'interazione tra il vento solare e la parte più alta dell'atmosfera. Rispetto a satelliti che guardano tutto dall'alto o strumenti che possiamo usare da qui che guardano dal basso, un altro modo ideale per studiare questi fenomeni è con piccoli razzi sonda che arrivano attraverso questa zona, con tutti gli strumenti accesi, passano a varie altitudini, mappano quello che succede sia in andata che in ritorno e ti mandano a casa tutti quanti i dati e puoi analizzarli in live. Quindi rispetto ad un satellite in cui devi aspettare che l'orbita sia giusta, oppure quando guardi da terra che speri che non ci siano nuvole, questo è il massimo che possiamo fare. E nel 1995 c'era stato un fenomeno di aurore meraviglioso che tutti erano pronti a studiare. Per riuscire a studiare questi fenomeni venivano usati dei missili chiamati Black Brant. Erano missili americani che erano stati sviluppati per tutt'altra ragione, e canadesi in realtà in parte, per studiare carburanti e modi per migliorare i missili, quelli più grossi. Però, visto che non erano più usati, tanto la guerra fredda era finita, non c'era alcun rischio, tutti erano in pace, si volevano bene, bevevano vodka. In questo caso, gli anni 90. Tutti quanti pensavano che non c'era problema, avevano avvisato e questa cosa l'avevano già fatta in passato, quindi non è che lanciavano così da nulla, avevano detto a tutti: ehi, cioè, sono le aurore, noi lanciamo questa cosina con gli strumenti scientifici, arriverà in alto fino a circa 1500 km di altitudine, quindi molto più in alto rispetto alla Stazione Spaziale Internazionale che è a circa 370 km di altitudine, e poi scende giù e tutto a posto. Niente in particolare, questa cosa è già successa in passato, se non fosse che quello che è successo qui diventa tragicomico in un sacco di modi diversi. Ma un altro elemento importante nel nostro racconto è gli anni 90. Qui è un po' complicato perché se non vi ricordate molto della Guerra Fredda, da una parte bene, non siete vissuti in quel momento, dall'altra parte è lunga da spiegare, ma è anche importante per capire com'è il nostro mondo ora, per cui se dovete scegliere qualcosa di studiare per tirare su il morale, ecco, la Guerra Fredda potrebbe essere un buon inizio. Era uno dei conflitti più strani che abbiamo mai fatto come umani. Non l'abbiamo chiamata Terza Guerra Mondiale perché sembrava brutto dopo due guerre mondiali chiamarla anche questa la terza, anche perché era un po' diversa rispetto alla prima. In questo caso non si combatteva in maniera aperta direttamente, c'erano dei conflitti qua e là in cui entrambe le superpotenze, Stati Uniti da una parte e Unione Sovietica, stavano finanziando altre nazioni per combattere tra di loro, però generalmente non c'era stato uno scontro diretto, ma per Dio ci furono dei scontri indiretti pazzeschi con dimostrazioni della potenza militare con bombe nucleari fatte esplodere in ogni dove per far vedere quello che si potrebbe fare. Ci furono delle crisi, ci furono delle piccole crisi in cui il conflitto sembrava ad un passo dal arrivare alla guerra vera e propria, ma furono tutti nell'arco di mesi e non successe qualcosa di improvviso. Questo è importante perché molto spesso poi il discorso politico fece in tempo a fermare e raffreddare, per fortuna, il conflitto prima di arrivare a una guerra vera e propria. In questo caso, nel racconto di cui parleremo, la Guerra Fredda è finita. 1990, poi l'Unione Sovietica venne smontata, dopo il crollo del muro di Berlino, quindi non c'è formalmente questa tensione, ma sotto sotto è rimasta, perché dopo la fine della Guerra Fredda, dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, l'armamento nucleare resta principalmente in base in mano alla Russia, e dall'altra parte ci sono paesi limitrofi alla Russia che si sono ritrovati con bombe atomiche, nuovi paesi come Ucraina o il Kazakistan, e le relazioni con questi paesi sono un po' fumose, così come sono fumose le relazioni con altri paesi che vorrebbero essere indipendenti, ma la Russia ha detto no, voi no, perché abbiamo deciso così. Quindi intere piccole regioni, per dire la Cecenia, hanno creato grandi conflitti in tutta la zona del Caucaso, per esempio, perché tutte le altre erano tranquille, invece era tutta una polveriera pronta a esplodere per tanti
anni.
Dall'altra parte però l'Unione Sovietica ha lasciato in eredità un complesso industriale gigantesco, statalizzato, e quando l'età del socialismo comunista è finita, la privatizzazione ha preso piede e tutto il potere è finito in mano a un gruppo di persone, gli oligarchi, che tuttora trovate al governo, al potere in Russia. Questo ha creato una situazione un po' strana perché ha creato un collasso economico pazzesco e dall'altra parte una perdita di rilevanza, importanza e peso sullo scenario internazionale da parte della Russia. Stati Uniti se ne sono approfittati per cercare di mettere in sicurezza alcuni paesi limitrofi, quindi hanno iniziato a avvicinare paesi dell'ex blocco vicino all'Unione Sovietica, quello del Patto di Varsavia, alla NATO. Vedi la Polonia, vedi tutti i paesi dei Balcani, inizialmente poi il Mar Baltico, la Romania, la Bulgaria, l'Ungheria, questi paesi si avvicinarono sempre di più alla NATO. La Russia vide questo come una specie di confronto barra attacco, quindi iniziò a fettere i muscoli dicendo ehi, non potete fare questa cosa. E forse un po' più colorato di così, ma se no non finiamo mai. Tutto questo per dirvi che il conflitto, anche se ormai la guerra fredda era finita, un po' era rimasta questa tensione nell'aria e la volontà da parte della Russia di farsi vedere come ancora molto rilevante. Dall'altra parte ci furono dei scambi sul fatto che la Russia aveva ancora un sacco di armi nucleari e dall'altra parte Bill Clinton, presidente degli Stati Uniti, aveva cercato di sminuire la cosa, cercando di instaurare sempre relazioni migliori con Boris Yeltsin, che era il presidente della Russia. E poi cos'è successo? Beh, quando i ricercatori di cui vi ho detto prima, il 25 gennaio del 1995, hanno lanciato il loro piccolo missile per cercare di studiare le aurore, hanno mandato le comunicazioni, ma a molti dei posti di controllo radar nella Russia non sono arrivate le comunicazioni, per cui non avevano idea di questo lancio dal centro spaziale di Andøya in Norvegia. Quindi ecco qua, i nostri ricercatori tutti felici che partono da Andøya in Norvegia lanciano il loro Black Brant 12 verso l'Aurora a circa 1500 km di altitudine, e quello che succede nel frattempo è che i siti di monitoraggio radar nella Federazione Russa vedono l'orbita e pensano che sia quella di un missile da sottomarino nucleare chiamato Trident 3. Corridoio occupato nel cielo, la traiettoria occupata era esattamente quella prevista dal lancio di missili nucleari da parte degli Stati Uniti, e stava arrivando nella direzione della Russia. Quindi mettetevi nei panni di quelli che lavoravano a queste stazioni radar. Sapevano che c'erano un po' di tensioni tra Russia e Stati Uniti, però non sembrava così grave. Poi improvvisamente, da un momento all'altro, si vedono un missile arrivare dalla direzione degli Stati Uniti senza alcun preavviso verso la Russia. E da quello che sapevano, quella direzione era quella che puntava verso Mosca. In realtà il missile in sé sarebbe caduto a largo delle Svalbard, quindi non c'era in realtà rischio. Però da quello che sembrava loro, non solo la traiettoria fino a 1500 km era esattamente quella prevista dal Trident 3, però anche la velocità e la massa di questo missile somigliava un sacco a quello che si aspettavano. Addirittura pensavano che poteva esserci un attacco con EMP, cioè un attacco elettromagnetico, un pulso elettromagnetico molto forte che avrebbe potuto mandare in tilt le stazioni radar e i centri di comando per lanciare a loro volta missili e le comunicazioni satellitari. Quindi in questo caso questo attacco preventivo sarebbe stato il preludio all'attacco nucleare vero e proprio a tutto spiano sulla Russia. Tutti vanno in paranoia, subito tilt da parte di tutti quanti i sottomarini nucleari vengono messi sull'attenti, i missili vengono puntati nella direzione di paesi NATO e verso gli Stati Uniti, questo include l'Italia tra l'altro tra questi paesi, quindi c'erano missili puntati verso di noi. Partono qua tutti quanti in quinta per sentire il ministro della difesa su cosa doveva fare. Il ministro della difesa all'epoca prende la valigetta atomica, va da Helsinki, la attivano e sono pronti al lancio. E lui è dell'idea che non c'è tempo da perdere, bisogna lanciare subito un attacco nucleare finché sono ancora in grado di farlo, perché se questo missile è davvero un pulso elettromagnetico potrebbero non avere più la chance poi di lanciare missili. Quindi secondo lui, se non lanciano preventivamente in tempo potrebbero rimanere poi fregati e non, anche se avranno le bombe atomiche non se ne faranno di niente. Cosa succede? Helsinki aspetta ancora, per legge, per regolamento deve aspettare 10 minuti massimo, quello è il tempo massimo di attesa, anche per la durata dell'arrivo da parte del missile. Quindi immaginatevi, passa il tempo, pochi minuti e loro sono lì con la valigetta. In tutta la guerra fredda non è che sono mancate situazioni di tensione, ma mai era successo che una valigetta atomica, quella con cui ci sono i controlli remoto per lanciare missili fu attivata e bastava solo pigiare il pulsante. E pensate a questo, 1995, 25 gennaio. Magari molti di voi si ricordano anche cosa facevano nel 95. In quel momento mancavano 2 minuti, erano passati 8 minuti, mancavano 2 minuti alla fine dei 10 per lanciare tutto l'arsenale atomico della Russia verso i paesi NATO. Wow, siamo una specie strana. Oh mio Dio, YouTube, tappate le orecchie, no, vabbè, insomma, cerco di trattenervi, ma potete immaginarvi cosa potrei dire di così colorato. Che senso ha? Noi abbiamo avuto questa brillante idea di... Ehi, abbiamo trovato un tipo di armamento così potente da poterci radere al suolo le città ed estinguerci. Ora cosa dovremmo fare? Facciamone decine di migliaia. Che senso? E la cosa più agghiacciante, terribile e inquietante che abbiamo fatto come specie. E non solo, questa cosa è successa in tempo di pace. Perché se voi pensate, no vabbè, ma ormai è finito, non c'è pericolo, la guerra fredda è finita. È successo nel 95. E quelle bombe non sono sparite miracolosamente, sono ancora presenti molte. Per fortuna, dopo questo incidente, molte delle bombe sono state, il numero delle bombe è stato diminuito sempre di più. Ma sono ancora presenti. Quindi, che ansia, cosa è successo? Yeltsin ha aspettato e alla fine, quando dalle stazioni di radar gli hanno detto no, fermi, in realtà sembra andare verso il mare, poi dopo in realtà hanno capito che si trattava semplicemente di un missile di ricerca e tutto è stato annullato, per fortuna, tutti a casa, tutti tranquilli. Tra l'altro la notizia è venuta fuori solo un paio di settimane dopo in un trafiletto nel giornale. Tipo della serie tra il tizio ubriaco che ha pisciato nel treno e l'altro che si è dimenticato le chiavi a casa. Ah sì, tra le altre cose c'è stato che eravamo 2 minuti alla bomba nucleare. Ah, non tutto qua. Ed è per questo che questa storia non se la ricorda quasi nessuno. Pensate però come si sentivano gli americani, che poi hanno scoperto che erano tanto così dall'essere bombardati. O come si sentivano i ricercatori poverini che sapevano che l'apocalisse nucleare poteva essere portata nei libri e sarebbe iniziata con "e poi c'erano gli astronomi che volevano dannazione e studiare le aurore". Ecco cosa ha portato l'astronomia alla fine di tutto quanto. Mi riscaldo troppo per queste cose. Non so, sono affezionato alla specie umana. Anche se poi dopo è difficile affezionarsi agli umani quando vedi cose del genere. Umani, metto sempre alla prova. Però da allora abbiamo aggiunto molti ulteriori sistemi di sicurezza, da satelliti che monitorano i lanci, a sistemi per essere sicuri che non si tratta di un falso allarme, a buon senso. Spero. E giusto per non finire con troppo ottimismo, se no poi dopo non mi riconoscete. Quindi è un finale in cui ora fa tutto bene. No, perché finché c'era per esempio presente l'amministrazione Obama, c'erano continui contatti per diminuire l'arsenale nucleare nei 2 principali paesi ora rimasti con migliaia di bombe atomiche. Finché non è arrivata l'amministrazione Trump, che ha detto: ehi, ma sapete cosa sarebbe fantastico? Avere 10.000 volte più bombe atomiche. Non è che dico 10.000, no, perché è un ipergolo, sarebbe un ipergolo, ma in realtà Trump sa così poco delle armamenti nucleari che realmente ha chiesto: ma se noi avessimo 10.000 volte più bombe atomiche? Quindi è molto importante essere sicuri che le persone che vediamo in rappresentanza politica, che sono quelle che poi decidono di queste cose, siano persone che quando le guardate pensate: ehi, ma questo politico, gli fiderei di lasciargli una valigetta per la decisione del futuro in questo caso? Ora dice, vabbè, ma a noi non tocca questo, all'Italia non tocca, ma l'Italia fa parte della NATO e se c'è un attacco del genere, noi siamo parte di questa alleanza, quindi toccherà anche a noi portare i nostri politici via dal fuoco, sperando che va bene. No, non è un discorso politico, non riguarda nessuna fazione, riguarda soltanto la nostra sopravvivenza e il buon senso e il nostro futuro. Questi problemi non sono spariti ed è importante pensare a cosa dobbiamo fare dei missili rimasti e se vogliamo farne altri, se ci sembra una buona idea investire ancora in altri missili nucleari o se vogliamo andare nella direzione di bandirli completamente. Perché dall'altra parte, Stati Uniti sono usciti dal trattato contro la proliferazione delle bombe atomiche. Vi ricordate? E poi è uscita anche la Russia. Com'è che questa cosa non mi mette di buon umore? Non lo so, perché le due principali potenze atomiche escono dal trattato che serve per contro la proliferazione delle bombe atomiche. Cosa potrebbe mai succedere di terribile?
Eccomi, sono tornato. Bello, bello. Lui mi piace tantissimo. Il suo canale si chiama Link for Universe. È veramente un personaggio alquanto buffo e simpatico. Bello, bello nerdone, come piace a noi. E allora, cosa ho fatto io tutto il tempo che ci girava la musica? Niente, mi ascoltavo la musica e ho guardato ancora un po' l'UPS, ma niente, cioè in realtà guardavo delle documentazioni su come configurarlo e quindi non andrò avanti, però intanto io avevo preparato un'altra roba un pochino più morbida, più simpatica, un po' meno di ansia, perché questa roba del nucleare che poi spero che non tutti conoscessero già questa cosa, perché insomma per chi non lo conosceva deve essere, insomma, è stata una cosa abbastanza buffa. Effettivamente passò veramente molto 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 in sordina questo super rischio di disastro nucleare. Però allora io vi mando Polcinski, che è questo cartone animato di Smeriglia, che se avete sentito l'altra puntata erano quello che parlava dei preti. Bene, Polcinski è un interrogatorio di un personaggio, di una voce narrante che non si vede ovviamente, e c'è Polcinski in prima persona e quindi niente, c'è questo, diciamo, interrogatorio verso di lui. Questo è tutto quello che c'è da sapere per sentire questa traccia. Quindi, va, dovrebbe essere questo. Bene, allora vado.
Nome? Polcinski. Nome e cognome, per favore.
Krzysztof Polcinski.
Polcinski Krzysztof.
Krzysztof.
È lo stesso. Segno? Il suo segno zodiacale, Polcinski.
Dice sul serio?
Le sembra che stia scherzando?
Lo sa.
Cosa?
Il mio segno.
Non mi pare.
L'ho detto prima, non l'ha sentito?
Di che segno è Polcinski?
L'ho già detto.
Allora lo ripeta. Ascolti, Polcinski.
Certo.
Certo cosa?
Niente.
Stia attento a quello che dice.
Questo non è un gioco.
Esatto.
Lo terrò a mente, grazie.
Polcinski.
Mi scusi.
Anno di nascita?
1969.
Luogo di nascita?
Milano.
Genitori italiani?
Mia madre.
E suo padre?
Anche mio padre.
Anche suo padre?
Sì, Pavel Boguslav Polcinski.
Come fa a non sapere la nazionalità di suo padre?
È italiano.
Non mi sembra così convinto.
Perché ha due nazionalità.
Ah.
Italiana e norvegese.
Norvegese?
No, scusi, francese.
Norvegese o francese?
Tutte e due.
Italiana, norvegese e francese.
Capisce perché mi confondo?
Ascolti, Polcinski, voglio essere chiaro con lei.
No, non si disturbi.
È bene che lei lo sappia.
No, sul serio, non fa niente.
Lei è una persona disdicevole. Lei, Polcinski, è una persona profondamente e irrimediabilmente disdicevole.
Vabbè, adesso non esageriamo.
Non è per cattiveria.
No, immagino.
Ripeta.
Cosa?
Io sono una persona disdicevole. Lo ripeta.
Adesso?
Io, Polcinski.
Krzysztof?
Sono una persona disdicevole.
Io, Krzysztof Polcinski, sono una persona disdicevole.
Non se lo dimentichi mai.
Ora posso andare?
No. Stato civile?
Sposato.
Figli?
Nessuno.
Nessuno, non ancora o non più?
Nessuno.
Ci pensi bene, Polcinski?
Abbiamo deciso così.
Lavoro?
Professore.
Sta cercando di impressionarmi, per caso?
No, perché?
Cosa insegna?
Kung Fu.
Così va meglio. Da quanto?
Anni.
Quanti?
Tanti.
Cioè?
Non lo so, 15.
Forse 16.
Più o meno.
Diciamo 20.
Sì, mi sembra una stima attendibile.
Segno zodiacale? Si prenda pure tutto il tempo che vuole.
Non lo so.
Non lo sa, eh?
No.
E se lo chiedessimo? A suo figlio.
Io non ho figli.
La informo che tutto quello che dice viene registrato, Polcinski.
Interessante.
Ogni sua parola viene registrata, scomposta in serie di Fourier, analizzata onda per onda e ricomposta secondo il bisogno. Lei lo sa chi è Fourier?
Uno scienziato.
Senti.
Uno scienziato francese dell'Ottocento.
Chi ha scoperto il bacillo della tubercolosi?
Robert Koch.
Caduta dell'impero romano?
476.
Passato remoto di cuocere?
Cossi.
Pianeta più grande?
Giove.
6x8.
48.
Segno zodiacale? Polcinski!
Mi scusi.
Qui non siamo al bar.
Sì.
Ha capito?
Non siamo al bar.
Esatto.
Ora posso andare?
No. Per caso le piacciono gli uomini?
Come, scusi?
Forse è per questo che è così ostile al concetto di gravidanza.
Veramente a me non piacciono gli uomini.
Non divaghi, per favore.
Quasi non mi piacciono neanche le donne.
Ah sì, eh?
Sì.
Lei non sa con chi ha a che fare, Polcinski.
E nemmeno mi interessa.
Come, scusi?
Nemmeno mi interessa.
Lo ripeta se hai il coraggio.
Nemmeno mi interessa.
Che cosa non le interessa?
Sapere...
Cosa?
Sapere...
Cosa, Polcinski, cosa?
Sapere...
Cosa?
Sapere con chi ho a che fare.
Guardi qui. E ora, come la mettiamo? Non fa più il gradasso, eh? Sono io, in costume da bagno.
Ah.
Come sto?
Sì, beh, ho visto di peggio.
Mi descriva quello che prova.
Cosa provo?
Sì.
Non provo niente.
Nel dettaglio.
Non so...
Sia più preciso, per favore.
Non provo assolutamente niente.
Lei mi disgusta, Polcinski.
Bene, allora io vado.
Che fa? Polcinski. Polcinski! Polcinski? Sì, sono io. Può tornare, per favore? Grazie. Non abbiamo ancora finito.
Mi scusi. Ora posso andare?
No. Mi parli di suo figlio.
Non ho nessun figlio.
Magari ne va pure fiero.
Ma no, che c'entra?
Cos'è che la fa sentire tanto fiero, Polcinski?
Niente.
Dica.
Sul serio, niente.
Si crede tanto superiore?
Io?
Chi le dà il diritto di non far nascere suo figlio?
Ma no, nessuno.
Così può darsi alla bella vita, vero?
Perché? Chi fa figli si dà la brutta vita?
Certo che no.
E dunque?
Non usi la logica con me, Polcinski. Non attacca.
Ma no, è solo che non ho figli, tutto qui.
Come fa a esserne così sicuro?
Se da mia moglie fosse uscito un figlio, me ne sarei accorto, non crede?
Dice.
Sono cose che saltano all'occhio.
Ma lei non ha figli?
Nemmeno uno.
Allora come avrebbe potuto accorgersene?
Come, scusi?
Per accorgersi di una cosa bisogna prima sapere com'è fatta, giusto?
Sì, certo.
Lei ha un telefono?
Sì.
Quindi se da sua moglie uscisse un telefono, lei saprebbe riconoscerlo.
Ascolti.
O un paio di occhiali, una sedia girevole, un'autocisterna.
Non funziona così.
Come è fatto un figlio, Polcinski? Sentiamo.
In generale?
Mi descrive un figlio.
Beh, ha più o meno la stessa forma dei genitori, solo più piccolo.
Piccolo quanto? Così?
No, più grande.
Interessante.
Hanno la testa coperta di peluria, le guance grosse e emettono dei vagiti.
Vagiti?
Sì, insomma, suoni acuti e assordanti.
Ma tipo antifurto?
Più o meno.
Lei sa un sacco di cose sui figli, Polcinski.
Giusto.
E dunque? Polcinski? Polcinski, la smetta. Polcinski? La smetta, ho detto. Polcinski!
Mi scusi.
Ora basta.
Mi scusi, davvero.
D'accordo.
Cosa?
La scuso.
Ah, davvero?
Tutto a posto.
Ah.
Io la perdono, Polcinski.
Grazie.
Prego.
Allora posso andare?
No. E così le piace la musica?
Beh, come a tutti.
A me non piace.
Ah.
A me piace ballare. A me piace ballare. A me piace ballare. A me piace ballare.
Ballare?
Sì, perché?
No, no, niente.
E qual è il suo compositore preferito?
Ma non saprei.
Bach? Mozart? Michael Jackson?
Dovrei pensarci.
Chissà perché quando uno ha un compositore preferito è sempre Bach.
Davvero?
Sempre.
Ah, non ci avevo mai fatto caso.
A lei piace Bach?
Sì, ma forse preferisco Handel.
Non si sminuisca.
Certo, Bach è Bach, però Handel, non so, è più amichevole.
Non è vero.
Non è vero?
Sa chi preferisce lei?
Bach?
No.
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 Quindi?
Lo sa.
Lo so?
Sì.
No.
Sì che lo sa.
No.
Sì. Qual è il suo compositore preferito?
Michael Jackson.
Dice sul serio?
Sì.
Ma come mai?
Insomma, a suo modo ha avuto un ruolo importante nella musica leggera.
Tutto qui.
Il più grande compositore del Novecento.
Ora non esageri.
È che non ho orecchio.
Questo lo lascio giudicare agli altri.
Ok.
Lei non ha orecchio.
Grazie.
Ora dica le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi.
Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi.
Più convinto.
Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi.
Più convinto, più trasporto.
Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi. Ora posso andare?
No. Dobbiamo fare un test.
Ci vuole molto?
No, no, non molto.
Bene.
Misureremo il suo QT.
Benissimo.
Lei sa cos'è il QT?
No.
È il quoziente telepatico.
Purché sia veloce.
Come certamente saprà, gli esseri umani usano solo il 3% del loro cervello.
Così tanto?
Pochissimo.
Ok.
Il resto del cervello è sede di facoltà extrasensoriali che ormai le persone non sanno più di loro.
Ammettiamo che sia vero.
Non c'è niente da ammettere. È così.
È così.
Non mi assecondi, Polcinski.
D'accordo.
Lei mi sta secondando.
No.
La smetta.
Ok.
La smetta subito. Che percentuale di cervello usano gli esseri umani?
Il 3%.
Polcinski.
Ma l'ha detto lei.
Lo so, ma lei non ci crede.
Non molto.
Lo dica allora.
Non ci credo.
Lo sapevo.
Per niente.
È così che la pensa, eh?
Sono una persona disdicevole.
Di più.
Sono una persona più che disdicevole.
Di più, di più.
Sono una persona...
Profondamente?
Profondamente e irrimediabilmente più che disdicevole.
No, troppo.
Profondamente e irrimediabilmente disdicevole.
Ora si concentri.
Sì.
A cosa sto pensando?
A cosa sta pensando?
Sono io che lo chiedo a lei.
Ah, giusto.
Allora?
Uno spazzolino?
Non tiri a indovinare.
Ok.
Cerchi di vedere nella mia mente.
Sì.
Vedere, capisce?
Non vedo niente.
Ma non è come vedere con gli occhi, Polcinski. Organi così perfetti, ma ahimè, anche così limitati. Solo il suo occhio interiore può dissolvere la nebbia che avvolge la vera essenza del mondo. Vedere ciò che il mondo realmente è, tolto il filtro ingannevole della percezione sensoriale.
Un panino al prosciutto?
No.
Al salame?
No, Polcinski.
Non lo so.
Ma non ponga limiti alla sua mente.
Astice alla catalana.
È qualcosa di più tondo.
Tondo?
Sì.
Un uovo?
Inizia per P.
Pappagallo!
I pappagalli non sono tondi.
Giusto.
Inizia per P, finisce per A.
Quante lettere?
Sei.
Sei.
Vede qualcosa?
Non ne sono sicuro.
Cosa vede, Polcinski?
Sei già a casa?
Polcinski.
Sì, sì, tutto bene. Tu? Hai sentito le lettere?
Polcinski.
Scusa, devo andare. Ti chiamo appena posso, Ciao.
Questo è troppo, Polcinski.
Se vuole lo metto in modalità silenziosa.
Troppo, ha capito?
Mi scusi.
Il suo QT è zero.
Ha ragione.
Il peggior QT mai registrato.
Zero.
Extrasensorialmente parlando, lei è un ritardato.
Extrasensorialmente parlando.
Ora mi dica cosa vede.
Ma...
Allora? Cosa vede?
Cosa vedo?
Lo dica.
Una pancia.
Bravo.
Ora posso...
No. La tocchi.
Non mi permetterei mai.
Non si preoccupi di questo.
Magari più tardi.
Più tardi potrebbe essere troppo tardi.
Allora sarà per la prossima volta.
È già questa la prossima volta, Polcinski.
Ok, quando vuole, ma non adesso.
Non sa cosa si perde.
Immagino.
Si sente che si muove, sa?
Sì, sì, mi fido.
Se non tocca, come fa a capire?
È che mi fa un po' senso. Ma è un problema mio, eh?
È questo che ha detto a sua moglie?
Cosa?
Mi fa senso.
Quando?
Lo dica lei quando.
Guardi che non so di che parla.
Su, lo dica. Mi dia retta, Polcinski. Lo dica.
Quando era incinta?
Come immaginavo.
Mia moglie non è mai stata incinta.
Lei che l'ha detto?
Sì, ma l'ho detto non per dirlo, ma per dire quello che lei pensava che io dovessi dire.
Io sto a quello che dice lei, Polcinski.
Non avrei difficoltà ad ammetterlo se fosse vero.
Vuole ascoltare la registrazione?
Che registrazione? Quando era incinta? Ok, ora faccia sentire anche il resto. Mi fa un po' senso. Non quel resto.
Che vuole risentire, Polcinski?
Mia moglie non è mai stata incinta.
Mia moglie è stata incinta.
Ma non è vero?
È vero.
Ok, vuole sentire la versione di mia moglie?
Sentiamola. Sono stata incinta.
Quella non è mia moglie.
Non si arrampichi sugli specchi, Polcinski.
Dico solo che non è mia moglie. Senza offesa, eh?
Eppure ha i tacchi, il rossetto.
Mia moglie non ha le trecce.
Di mia moglie? Mi piacciono.
Tanto.
Tre cose, le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi il suo modo di ballare.
Che mogliettina. Glielo dica.
Che mogliettina.
No, non questa.
Cosa allora?
Quella cosa.
Quale cosa?
Quella là.
Me lo dica lei, così facciamo prima, no?
Quella cosa che piace tanto alle mogliettine.
Intende dire...
Ciao, amore.
Non ci riesco.
Eppure dovrebbe essere facile per un italiano pronunciare parole italiane, o no?
Se vuole dico incantevole.
No.
Dico incantevole, delizioso e squisito.
No.
Dico fico.
No.
Fico, 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 fico.
No.
Fico, 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 fico,
no.
Fico, fico, fico.
No, Polcinski.
Fico, fico, fico.
Polcinski!
Fico!
Basta!
Mi scusi.
Lo dica. Forza.
No.
Non ho sentito.
Ti amo.
Polcinski.
Ti amo.
Anch'io ti amo, Cristo.
Ora posso andare?
No. È ora di cena.
Di già?
Eh sì.
Non mi pare.
Non ha sentito la campanella?
Che campanella?
È ora di cena.
Mi scusi.
Lei ha abitudini sregolate, Polcinski.
Dice?
Beh, per esempio mangia lontano dai pasti.
Mangio quando ho fame.
E ora? Ha fame?
Beh.
Prego.
Che cos'è?
Assaggi.
No, grazie.
Fatto da sua moglie però lo mangia.
Cosa?
E si lecca pure i baffi.
No, guardi, non è mia abitudine leccarmi i baffi.
Su, mangi.
Non mi va.
Polcinski, ho già avuto molta pazienza con lei.
Ma purtroppo non ho fame.
Mangi.
I see your talents have gone beyond the mere physical level.
La prego, non mi faccia mangiare questa roba.
D'accordo.
Grazie.
Ad una condizione.
Va bene.
Che ne assaggi un pezzettino. Su, è un attimo. Buono?
Sì.
Proprio come piace a lei? Vero?
Sì.
Di che segno è?
Leone.
Regale, scattante e coraggioso?
Scorpione.
Ah, ecco.
Piccolo, velenoso e disdicevole.
Nome?
In che senso?
Come si chiama? Mi dica il suo nome, sia gentile.
Lo sa.
Se non le dispiace, decido io quello che so e quello che non so. Il suo nome? La smetta. Su, la smetta. Ho detto la smetta.
Mi scusi.
Questo non è un gioco.
Sì, non me ne sono accorto.
Bravo.
Ora posso andare?
No. Nome?
Polcinski.
Nome e cognome, per favore.
Krzysztof Polcinski.
Polcinski Krzysztof.
Krzysztof.
È lo stesso. Segno?
L'ho detto prima, non l'ha sentito?
Di che segno è Polcinski?
L'ho già detto.
Polcinski!
Rieccomi, beh, Polcinski è sempre Polcinski, è pazzesco, cioè questo loop infinito di questo interrogatorio che ti dà l'idea che potrebbe continuare all'infinito e che alla fine gli fa dire ciò che cazzo vuole. È veramente, veramente, veramente ganzo. E va bene, sono le 7:20, 7:19 e 40 secondi per la precisione. E vi ricordo un po' di contatti, mi raccomando, potete scrivere ovviamente su questa miticissima Radio Wombat, dalla quale ricordiamo e trasmettiamo sia in streaming su radiowombat.net, dove lì c'è il pulsantone di ascolta la diretta con un bellissimo wombato su un cartello, e se no in onde mediocre sul 1359, quindi ovviamente nella zona di Firenze Sesto, Firenze Nord, ci allargheremo piano piano, vedremo di riuscire a arrivare più lontano possibile. Un'altra roba che potete fare è contattarci, che è sempre molto bello e piacevole avere un po' di feedback. Quindi potete andare dal sito su contatti, dove dentro c'è ovviamente la casella di posta elettronica, postawombat@insiberia.net, non ce la posso fare, o un account Twitter che è @radiowombatfi, oppure ci lasciate un bel messaggione nella messaggeria vocale, che anche questo è molto divertente e carino. Oppure nella diretta pad, sempre stra piacevole anche lì nella diretta pad, se a qualcuno gli va di scrivere mentre c'è appunto la diretta. E se invece volete scrivere direttamente a me medesimo, cioè a Tetano, potete trovare la mia mail tetano@crocchio.org. E ovviamente lì niente, ci potete scrivere quello che vi pare. Bene, detto ciò, vi lascio, chiudo qua la diretta. Spero che vi sia piaciuto il musicone con il quale ho dedicato un bel po' di tempo a mixare. E quindi niente, buona serata a tutti e buon divertimento.